l'ANS, Associazione Nazionale Cantautori, presenta Santi e Navigatori, radiodramma in quattro atti di Beppe Donadio. Riassunto delle puntate precedenti.
Ci sono posti al mondo che se ne mangia il tempo, e non ho mai viaggiato e non ho mai voluto, lungo l'Italica, bella penisola, che dalla testa ai piedi, bella che non ci credi. Santi e navigatori,
Santi e navigatori,
poeti e marinai, case col bagno fuori, bambini e uomini in mezzo ai guai. Messo una vita al mondo in meno di un secondo, ci chiede sempre perché, e io gli spiego cos'è,
cos'è
questa sta pubblica di donne in vendita, che cosa fa papà quella signora là. Segreti in mezzo al mare che cambiano colore come coralli al sole a un metro di e adesso siamo noi come l'America, e c'è chi parte e chi non torna più. Garibaldi fu ferito perché non guardava mai alle spalle, e se non stai con gli occhi aperti ti trovi presto o tardi a valle. Bella alla televisione e pizza e tarantella,
e il pubblico ha sempre ragione, hey!
Ho alcune regole per sopravvivere, e un giorno capirai, un giorno tu sarai. Il mio futuro è un paese solido dove il parametro sia la virtù, perché per oggi è una discesa libera, e c'è chi scende e chi non torna su. Garibaldi fu ferito perché non guardava mai alle spalle, e se non stai con gli occhi aperti ti ritrovi presto o tardi a valle. Santi e navigatori, poeti e marinai, case col bagno fuori, bambini e uomini. Santi e navigatori, poeti e marinai. Anche
allora, oggi un Cercando l'Oro in versione speciale, perché ho qui un valido aiuto che anche oggi dovrete sopportare, che è Arnaldo Casali. Ciao Arnaldo, bentornato.
Ciao.
Non dire cosacce, per favore, ma soprattutto abbiamo l'artista che avete appena ascoltato in questa bella canzone, devo dire, non l'avevo mai sentita, non la conoscevo, ed è Beppe Donadio. Ciao Beppe, ben arrivato e grazie di essere qui, soprattutto così ben arrivato in questa prima puntata inaugurale tua, speriamo la prima di una lunga serie a TNA.
Grazie a voi per l'ospitalità e perdono la voce
un po' impastata del primo mattino, diciamo così.
Più chiaro e distinguibile possibile.
Arnaldo, a te la parola, perché so che tu conosci più di me Beppe, quindi io lo imparerò a conoscere sentendo le sue canzoni.
Sì, Beppe è reduce da un concerto organizzato dalla circoscrizione Interamna insieme a Visioni in Musica, uno degli appuntamenti speciali di Visioni in Musica che vengono organizzati durante l'anno prima della rassegna, e ha presentato questo album che si chiama Merendine. Ed è un album, è il primo album di Beppe, ed è un album autoprodotto, no?
Sì, è completamente autoprodotto, autodistribuito almeno in Italia, e autopromosso, insomma è auto tutto, è un autoalbum.
Senti, ecco, un album che poi l'abbiamo già sentito all'inizio, degli intermezzi anche molto divertenti, in cui c'è tutta una satira appunto del mondo discografico, no?
Sì, sì, è una satira, ironia, ecco, qualcuno l'ha presa un po' più pesante di quanto dovesse, almeno dalle mie parti, però è assolutamente autoironia, insomma. Mi ci sono messo io personalmente in primo piano a prendermi in giro.
Ecco, parliamo subito di questo discorso del, appunto, il disco autoprodotto, quindi spiegaci che cosa significa in realtà, ecco, nel senso come hai organizzato questa la lavorazione di questo film, come sei arrivato a questo album.
Guarda, io ci sono tanti artisti e molti li trovi su MySpace adesso, che è diventato un centro di raccolta di musicisti. Le canzoni sono tante, sono belle, ci sono tante persone che suonano bene. E non ci sono molti soldi nella discografia, quindi è molto più difficile investire in qualcuno, se non così qualcuno che possa dare dei risultati da lì a poco. Quindi,
piccolo cambio di microfono al volo, vai.
Complimenti. per cui certe volte è indispensabile, per arrivare a farsi ascoltare, fare di tasca propria e fare anche molto spesso di testa propria. E questo è un piccolo vantaggio che ti dà la possibilità di dire esattamente quello che vuoi dire, di cantare quello che vuoi cantare, e magari senza necessariamente seguire alcune regole che sottostanno al lancio dell'artista. Insomma, oggi più che in passato ci sono tante piccole regole, insomma. Jackson Browne è andato sul palco per anni con la stessa maglietta, e non te lo puoi permettere oggi, insomma. Ci sono esigenze di immagine, ci sono esigenze di comunicazione che ti vengono date molto specifiche. Insomma, io ho tentato di fregarmene di tutto questo e decidere di diffondere delle canzoni. Ci ho avuto ragione da un certo punto di vista, perché queste canzoni comunque sono arrivate alle radio, in Svizzera ancora prima che in Italia. In Svizzera ho una distribuzione, quindi le cose vanno leggermente diversamente da qui, dove continuo a essere autodistribuito e autopromosso. Per cui certe volte, facendo da solo, qualche piccolo risultato soddisfacente lo si ottiene comunque.
Ecco, la cosa paradossale, Francesco, è piuttosto curiosa, il fatto che il disco Merendine di Beppe Donadio, appunto, è distribuito in Svizzera nei negozi regolarmente, quindi all'estero, diciamo, si trova tranquillamente, sia si può scaricare anche da internet, no? Nel senso,
no, cioè, quello non ancora.
Ah, non ancora, però ecco, non ancora. Mi hai detto, è previsto anche quello comunque.
E lo sto decidendo, è difficile anche quello, perché ci sono dei siti esteri, per cui è molto facile, nel giro di un paio di mesi te li mettono a disposizione per il download. In Italia, insomma, molto spesso mi chiedono le edizioni necessariamente.
Ecco, appunto, questo, cioè, in Italia, poi, ecco, oltre che su internet, non si vende nei negozi perché c'è questo problema. Cioè, il distributore in Italia vuole di fatto mettere le mani sulle canzoni?
Sì, e mi è capitato tre volte su tre, e quindi devo pensare che sia un'idea abbastanza diffusa. Io non, cioè, in Svizzera non mi hanno fatto
cioè in Svizzera ti distribuiscono il disco, sì, te lo stampano e te lo vendono, diciamo. Invece in Italia, sì, anche se il disco non solo sono canzoni tue, ma l'hai prodotto tu, sì, loro poi di fatto ne vogliono diventare proprietari e quindi gestirlo poi.
Sì, almeno quelli che si sono presentati adesso e quelli che io ho cercato adesso, sì. Io continuo il mio lavoro di ricerca sia di una distribuzione che di una casa discografica che voglia credere in questo progetto, quindi non ho assolutamente tagliato fuori nessuno. Quello che è successo fino adesso è che insomma, io le edizioni non me le tengo, insomma, se qualcuno poi gli piacciono e mi vuole almeno dare un contributo per coprire le spese del mio disco o del disco futuro, altrimenti cercherò uno sponsor per il disco futuro e ne farò un altro in questo modo, insomma.
Io volevo chiedere quali sono, io ho sentito delle sonorità molto moderne, se Beppe ha dei punti di riferimento italiani o stranieri a cui in qualche modo si rifà, oppure se è una produzione comunque molto, mi sembra molto originale da quello che sento, anche la voce è molto ben modulata, però c'è qualche piccolo mito, no? In genere tutti quanti ce l'abbiamo.
Lui c'ha il mito del bassista di Duran Duran.
Ah sì?
James Taylor. Sì, ci sono diciamo che l'idea di fare il disco è viaggiata parallelamente a questo pensiero di fondo. Accidenti, potrebbe essere l'ultimo che faccio, perché è difficile farne uno ed è molto difficile farne un secondo, che, come ti dicevo, io posso fare leva su degli sponsor, per esempio, e quindi insomma, trovare sempre i soldi di tasca propria, non potendo disporre di riserve limitate. Per cui ho tentato di metterci dentro tutto quello che sentivo musicalmente, che avevo ascoltato, tutto quello che poi è stato filtrato con un po' di esperienza. Sì, molti ci hanno trovato molta musica americana e inglese insieme alla lingua italiana. Io credo che molta della musica che suoniamo anche in Italia, a parte ultimamente dove c'è una riscoperta delle tradizioni popolari, Taranta e affini, almeno fino a un certo punto si è stata molto influenzata, insomma, da strumentisti e da compositori oltreoceano oppure oltremanica. Quindi alcuni ci si ritrovano senz'altro. La lingua italiana poi ho scoperto dopo aver suonato tanti cantautori come Taylor, come ti dicevo, Jackson Browne, sai, queste band tributo, che anch'io avevo la mia band tributo di cantautori, di songwriters. E poi nel 96 ho scoperto che la lingua italiana aveva delle potenzialità illimitate dal punto di vista dell'esprimere concetti, del descrivere, insomma, è una lingua ricca. E quindi mi ci sono tuffato dentro, questo mi ha aiutato anche nel vincere il blocco di raccontare le storie proprie alla gente. Io ho sempre avuto questa piccola curiosità, cioè quanto gliene fregherà alla gente delle storie mie. Ecco, invece poi...
Senti, nel tuo lungo peregrinare tra i discografici, no? Tu sì. Sei stato anche tra l'Accademia di Sanremo.
Io sono stato nel 99, sì, all'Accademia di Sanremo.
Cioè, ce n'è uno che ti ha fatto notare, diciamo, una tua caratteristica vocale, che io sono molto solidale con Beppe, perché come sapete anch'io abbiamo una cosa in comune, che Beppe, una certa lettera dell'alfabeto,
sì, sì.
Pronunciata con
un po'. La tua è molto musicale, tra le altre cose, la mia invece è piatta, cioè corre via.
Pensavo di riferirsi al fatto che tu sei stonato e lui no.
No, parlavamo di una lettera che io non nomino. Credo che ci sia problema col microfono. No, ok. È una lettera, appunto, che adesso...
Non potendola nominare, è inutile che la nominiamo.
Non la possiamo, però la cosa interessante è che tu hai fatto una canzone per rispondere a questa critica, cioè ti è stato detto non puoi...
No, mi è stato detto che insomma non mi sarei mai potuto permettere di incidere una canzone e di farla sentire, e poi questa persona, insomma, che era probabilmente un po' piena di sé, diceva no, non puoi andare, cioè non serve neanche un logopedista, perché non ce la fai nemmeno con un logopedista. In realtà i logopedisti che lavorano su casi molto più seri di una semplice R... Che non gira, ma lavorano e fanno parlare anche persone non udenti. Insomma, il logopedista ce l'avrebbe fatta. È come rifarsi la faccia, poi la mattina ti alzi, ti guardi e dici non mi piace. Allora vai dal chirurgo estetico e dici mi potresti rifare come stavo prima. E il chirurgo estetico dice ma non posso. Quindi dopo magari, insomma, avessi perso sta R, avrei avuto crisi di identità e mi sarei messo a scrivere canzoni con la R. E invece ne ho scritta una senza nemmeno una R, io l'ho portata e gli ho detto che insomma, si poteva anche fare.
Che fra poco la sentiamo, la canzone senza R. Una cosa strana che in tutte le strofe, il ritornello non c'è mai.
No, non ce n'è manco una.
Potete controllare, dopo la facciamo sentire, ma non c'è assolutamente nessuna. Ecco, prima di sentire questa canzone, ecco, volevo sapere, perché poi c'è il singolo del disco, che poi lo sentiremo, che è una vera e propria parodia, appunto, dello stile musicale, diciamo, della pop star, no? Ecco, sì. Proprio alla Biagio Antonacci, mi è venuto in mente subito lui quando ho sentito questa canzone, e non a caso poi è stato oggetto a sua volta, sì, Biagio Antonacci, di una forte satira. Quindi.
Bella canzone, veramente bella, quella di Cristicchi è stato... Sì. Sì, Subliminale è una canzone nata, insomma, molte di queste canzoni sono molto poco recenti, ecco, per cui ho attinto a cose che avevo scritto, gli ho dato una sistematina e ha preso i contorni di una specie di macchietta, insomma, e c'è un prologo in cui il mio manager che parla nel disco, che è un ipotetico manager impersonato da Antonio Capra, che è un attore di Cremona, e mi dice vai sul palco, mettiti questa chitarra a tracolla. Io dico, io sono un pianista, non so suonare la chitarra, non fa niente, tu devi suonare come ti credi di andare su un palco. E Subliminale è un po' la storia di questa rockstar, che aspirante rockstar, che probabilmente non hai i requisiti per andare da un... al quale viene chiesto di fare la rockstar, e con tutti gli annessi e connessi e tutte le conseguenze in popolarità del caso. Ci sono delle voci che lo invitano a scendere dal palco.
E allora, scusa Arnaldo, sì, visto che l'ha citata lui, ascoltiamo.
No, ascoltiamo la canzone senza R.
Ah, pensavo che fosse che Subliminale.
E dopo ascoltiamo Subliminale, intanto sentiamo la canzone senza R, che è la seconda in scaletta.
La canzone senza R, la seconda in scaletta, è in arrivo. Eccola qua. Ecco ancora Beppe Donadio.
bastasse il conto in una banca o la visa in ogni hotel. Se bastasse l'attico in città con tutto quel che costa a me. E se ci fosse anche più piccola la possibilità che mi cambiasse questo mondo in un istante. Siamo vivi e non sappiamo se ci va. Che abbiamo tutto e non ci basta mai. Che ci sentiamo soli invece siamo in tanti. Che piano piano andiamo avanti. Anche in una nuova identità, senza nome e senza età. Fossi amato un po' di più e il mio passato fossi solo tu. Se non contasse solo l'abito di un nome in società. E se bastasse anche quel poco che si sa. Che siamo vivi e non sappiamo se ci va. Che abbiamo tutto e non ci basta mai. Sentiamo soli invece siamo in tanti. Che piano piano andiamo avanti. Che cosa vale la felicità? Ditemi quanto mi costa. Chi vola vale, chi non vola più. E ha messo a posto la testa. Cose nella mente niente va. Dimmi se non basta la pazienza o tutta questa mia volontà. Volontà.
Dimmi che cos'è.
Che siamo vivi e non sappiamo se ci va. Ci basta mai.
Spiegami com'è.
Che ci sentiamo soli invece siamo in tanti. In mezzo a cento consonanti.
Questa è la canzone senza R, appunto, dicevamo, la famosa lettera che Beppe condivide con Arnaldo, credo, nella difficoltà della pronuncia.
Sì, potremmo fare anche,
potrei fare anche un duetto. Senti, vedo che sul disco c'è anche il rimando a un sito internet.
Sì,
www.beppedonadio.com.
Sì, esatto, è il mio, è la mia ditta, chiamiamola così, insomma, è quello... Il sito a cui potete ordinare un CD, se vi va.
La cassa discografica costruita intorno a te.
Sì, quella lì.
Sì, parafrasare un famoso slogan.
E poi c'è un link a MySpace, come dicevo, che adesso è diventato un po' il centro vitale, il centro di scambio della musica, dove anche i grandi gestiscono un proprio spazio e dialogano con i più piccoli, che insomma è una cosa piacevole, ecco, dimostra che qualcuno non ha quel distacco... lontanissimo col suo pubblico ed è apprezzabilissimo. Insomma, no, ci sono alcuni personaggi molto gentili.
Un po' questo poi è il futuro della musica, nel senso che ormai la musica sta perdendo i suoi connotati tradizionali di essere venduta nei negozi tradizionali, appunto,
sì.
E viene venduta attraverso internet o in modo molto diverso rispetto a solo 2-3 anni fa.
Sì, è come tutte le grandi innovazioni, porta le sue conseguenze positive e negative, per cui insomma bisogna vederlo per quanto possibile in positivo e cercare di potenziare il discorso vendita online. Certo, un piccolo sforzo per il downloading legale lo si potrebbe fare molto più,
più grande di quello che è stato fatto. È un gran problema che ci porterebbe via, credo, almeno fino alle 14:15, 14:30, non lo so.
C'è certamente però un ampliamento della democrazia, nel senso che sì, tutti quanti sì, possono proporre le loro cose, invece prima bisognava passare attraverso le case discografiche, non era facile.
Sì, questo è l'aspetto positivo, è il rovescio positivo di questa medaglia, sì.
E a proposito, quando bisogna passare attraverso le case discografiche, io ascolterei... adesso appunto il singolo, la canzone del
citata
poco di cui
fa
abbiamo parlato prima, che parla proprio di questo rapporto con la casa discografica, con il manager soprattutto,
che io da distratto avevo annunciato, ma in realtà adesso mandiamo subliminale, penso che tu ti riferisca a quello. Ok,
lei vorrebbe fare il cantautore o qualcosa di simile?
In qualche modo sì,
il cantautore impegnato magari.
But non necessariamente,
le regole sono molto cambiate da Woodstock in poi, le spiego come funziona adesso.
Siamo dopo Marco.
Allora, non appena ti presentano fai un salto sul palco, ok?
Sì.
Voglio che
Max,
sei un canguro quando salti, un canguro, capito? Max, e non smettere Max mai di sorridere, non smettere mai, Max, per nessun motivo, nemmeno se ti esplode il microfono, ok? Ma dov'è la roba che mi ha comprato? Olga!
Max, non c'ho più 20 anni, non mi puoi far vestire da ragazzino tutta la vita.
Infatti sembri mio nonno vestito così. Dov'è la chitarra? Dove cazzo
la chitarra non so suonare, ok? Non so nemmeno da dove si prende, non so nemmeno come si mette.
Non mi interessa se non sai suonare la chitarra, va bene? Non mi interessa, devi solo far finta di suonare la chitarra. Come ci vuoi andare lì sopra? Chi ti credi di essere? Elton John?
Max, io voglio cantare qualcosa di intelligente. Ho delle storie da raccontare, ho delle cose da dire, ho dei messaggi da comunicare.
Non mi interessa un cazzo, hai capito di quello che hai da dire? Come te lo devo spiegare? Tu sei solo un prodotto commerciale che io ho creato. E stai bene attento, perché come ti ho creato io ti smantello, sono stato chiaro? E adesso mettiti addosso questa cazzo di chitarra, Jimi Hendrix, dei miei coglioni!
Max, è troppa gente, non posso!
Oh.
Ciao mamma, sono qua nell'Eden dei cantanti, sull'isola felice degli idoli del pop. Il capo adesso è qui, è un tizio molto onesto, mi chiede fammi un disco, una canzone di successo. I temi e gli ingredienti sono quasi sempre uguali, bambine seducenti, sfigati con le ali. E dato che fa solo il sesso e il sentimento, ci ho messo dentro lei, le voglio bene, adesso canto. Forse ha a che fare con la chimica,
sai se è più bella al vivo.
Sono le tue sostanze a fare di me un satellite che ruota nello spazio siderale, che ora sta inseguendo una vita che è subliminale. Mi guardi e posso fare l'inverosimile, ogni magia. Si è alzato presto il giorno, ho la fotografia
romantico
del cielo che si prodiga, che notte vada via.
Sulle mani,
secondo me sei solo spirito.
Ma chi sei, Elvis?
Poi questo dono da pneumatico che ti tiene sull'asfalto con la pioggia, con il sole, nello stesso tempo davanti a me.
Tutti insieme,
subliminali, mi guardi e posso fare l'inverosimile, ogni magia
più forte.
Subliminale, ti guardo e vedo il sole, inverosimile, che fuori piove,
piove, piove, piove.
Subliminale,
subliminale.
inteso, mi piaci.
Sì, vabbè, ma che fai dopo?
Ma tu lo conosci Vasco Rossi?
No. Beh, e che vai via? Ah, bella. Oh, sono cantante.
Ecco, se non conosci Vasco Rossi non sei nessuno. Questa è la morale.
Sì, è una gruppi un po' interessata. Siamo un doppio fine.
Tante volte me l'hanno chiesto, Beppe.
Se lo conosci Vasco Rossi, no. E, quando facevo il tastierista non... cioè, dovevo andare al bancone dopo il concerto a farmi dare un so, una Coca-Cola e poi mi chiedevano sempre di pagare, ma io veramente ho appena suonato, sì, sì. Il tastierista non se l'è mai fidato nessuno, lo dicevo ieri sera.
Dicono tutti così.
Tu hai suonato appunto per quanti anni?
Io ho suonato un po' di pianoforte classico quando ero piccolo, poi ho smesso e mi sono... documentato su forme di pianoforte alternative e dopo dal 90 fino a questo disco ho fatto il tastierista, insomma qualche volta il tastierista cantante in una band blues di Brescia che si chiama Blues Benzo Band, che ha 30 anni almeno di storia, e poi ho messo, insomma, in epoca di tributi ho tentato di fare un piccolo tributo diverso dagli standard, insomma questi songwriters che ti dicevo, quindi Johnny Mitchell, Jackson Brown, James Taylor e tutto quanto.
Io prima l'ho citato James Taylor come bassista, perché è uno sketch che sta nel disco, ovviamente. Quindi dice, chi sono i tuoi medium? Sì, James Taylor, bassista di Duran Duran.
Sì, il manager cade su questo scoglio del cognome.
John Taylor.
Sì.
Però c'è un James Taylor invece che...
Che suona Lemmond, sì. Un James Taylor Quartet, sì, che facevano quello che poi è stato definito Easy Jazz, ma... Vabbè, insomma, era...
A me mi ha colpito perché io sono un grande fan di James Taylor, quindi James quando Taylor, ho sentito James artista. Taylor, quello, il cantautore, è stato insomma uno dei miei miti tardo adolescenziali.
Senti, ma tu Beppe scrivi musica e parole? O...
Io scrivo musica e testi.
Ecco, musica e testi.
Sì, questo me lo sono...
Cantautore a tutti gli effetti, quindi.
Cantautore, sì.
Anche se la definizione magari è un po'
cantattore,
è un po' superata, io la so.
Cantattore anche, sì. La definizione è... ma sì, la definizione è quella
degli anni 60,
sì,
insomma.
Secondo me regge ancora, insomma, regge ancora. Non ci sono motivi per cui bisogna cambiarla.
Una definizione geniale, tutto sommato, no? Una definizione geniale, sì, insomma, inventata da un giornalista, credo.
Sì. È un bel termine comunque. E non, cioè, mi sembra che non sia, almeno fino adesso, soggetto a logorio, ancora una sua vita, insomma, poi rende bene l'idea, sì.
Tornando a MySpace, io voglio sapere, il tuo pubblico, diciamo, in qualche modo, come in questo modo alternativo, perché appunto non hai una casa discografica che ti promuove in Italia, quindi che ti porta nei negozi, che ti porta in televisione, ecco, come te lo conquisti? Nel senso, è più da concerto a concerto, oppure anche che appunto che ruolo ha internet anche nel farti conoscere?
No, ma è fondamentale. Fondamentale perché se una volta bisognava conquistarsi un trafiletto, anche io una volta scambiavo CD dal vivo, mi è presa questa cosa, e mi ricordo che per trovare qualche appassionato con cui scambiare musica dal vivo, prima che esistesse internet bisognava inserire un'inserzione su un giornale, quindi spedire una... tutto questo è azzerato, è talmente immediata la cosa. E poi come strumento di visibilità e come ti dicevo riferimento è la cosa più rapida al mondo che esista. Questo MySpace che consente l'ascolto delle canzoni online è un passo avanti ancora, perché ovviamente insomma, tutte le parole che puoi dire su un sito poi devono essere supportate da un ascolto. Sì, resta il mio strumento principale. Perché è più immediato e perché sostituisce quello che...
Poi MySpace è anche una sorta di comunità di musicisti, quindi comunque c'è un forte interscambio poi anche tra chi fa
musica. Sì, c'è un forte interscambio, anche come ogni fenomeno gigantesco ci sono i pro e i contro, per cui qualcuno ti fa dei complimenti anche se non lo pensa. Cioè c'è questa necessità di farsi vedere, di essere visibili che porta a essere ovunque, per cui tutti sono amici di tutti, e allora magari ti ritrovi qualcuno che non senti da anni e che ti ha tacciato di essere un buono a nulla, che magari ti si ripresenta. Insomma, comunque sono errori che tutti possono
fare. Senti,
ma
i canali tradizionali, nel senso festival, penso a Sanremo o cose di questo genere, sono in...
Sì.
È un progetto? Sono nelle tue... idee ma oppure no?
Il primo tentativo, è, come ti dicevo ieri, non mi piace incensarmi, dico quello che è successo, perché la prima rassegna che è l'isola che non c'era, che col patrocinio del Club Tenco, sono andato abbastanza vicino dal vincere, insomma, quindi credo che sia stato un secondo o terzo posto su 350 iscritti, una cosa del genere, con una canzone che si chiama Naso di Plastica, che ieri ho fatto. Per cui il risultato è stato molto incoraggiante. Ci sono periodicamente concorsi, c'è musicultura adesso alle porte. E gli esperti, diciamo quelli del settore, spingono perché io mi iscriva a concorsi di questo tipo, perché sono a quanto pare, diciamo, la strada da seguire per tentare di farsi conoscere, quindi così faremo, insomma.
Poi lo portiamo anche un po' fortuna, eh?
Noi sì,
l'ultima
noi
volta
sì,
che abbiamo intervistato un cantautore, dopo ha vinto Sanremo, quindi.
È vero. Sì, Cristicchi, è vero.
Accidenti.
Sì, sì, è vero.
Accidenti, mi fa molto piacere.
È vero. Allora, se siete d'accordo, io andrei avanti con la scaletta, c'è Via Milano Blues come prossima canzone, quindi se Beppe è d'accordo, io la manderei.
A voi.
La mia auto è come la mia casa, ma la mia casa ha quattro piani in più. Vivo qui tra lucida emergenza e le SUV targate Genova. Le città dipenderà gli orari, sono tutte uguali, quasi come i canoni del blues. Volante sulle 8:30, se lo usassi come dentro ai film, mi vedresti andare zigzagando e sarei morto già di lunedì. I tassisti di donne con la pancia come in sala parto, quasi come fossero papà. Ed ecco perché se la macchina infallibile rendere impossibile suonare la mia musica in mezzo alla città, è vero anche che se il peggio è sempre vigile giallo discutibile, sedile è regolabile, ma il tempo non mi passa più. A Milano la sento la tua assenza,
mi manchi,
torna più puntuale di un tassi,
quant'è?
E anche se combatto lo sbadiglio, mi farò un isolato in più,
e gira gira,
e prima che la musica finisca ci avrò girato intorno e amato una canzone di più. Perché se il peggio è imprevedibile, tornare a casa subito è quasi come leggere i fondi del caffè. Ed ecco perché se il giallo è discutibile, il rosso non ammette mai minima eccezione al tempo che non passa più. Thank you.
E dunque questo è il Cercando l'Oro speciale con Beppe Donadio, di cui stiamo ascoltando le canzoni di questo splendido album, secondo me, che io non conoscevo, Merendine. Ma Beppe, perché Merendine? Il titolo?
Merendine perché c'era un racconto di qualche anno fa che si chiamava Merendine, che ho scritto. Il manager Max, che voi avete ascoltato prima insultarmi, è un bravo attore di Cremona e anche un regista che mi ha sempre coinvolto in sceneggiature e in colonne sonore per i suoi corti cinematografici. E c'era questo racconto che io avrei volentieri visto in immagini, che invece poi non si è fatto, come un'altra canzone qui sopra che si chiama Uno Nessuno. E quindi questo racconto ha preso forma perché è arrivata una musica, come dicevo ieri sera, per puro caso. Sono quelle cose che magari cerchi per molti anni di dare una forma musicale a un testo o viceversa, e è un pezzo a cui poi mi ci sono affezionato. È autobiografico, parla di quando a scuola tenti di agganciare quella bella della classe di fronte e ti servono delle forze incredibili perché sembra che sia un'impresa insormontabile.
Che non ti si fila per niente, peraltro.
Lei non ti si fila e tu a te non escono se non che dei rantoli dalla voce sì. Per tentare di dire sì. Ciao. Ecco. Poi Merendine suonava bene perché mi hanno sempre rimandato, lo dico sempre, a delle confezioni da supermercato, no? Con dentro 12 merendine, questo ce n'ha ha dentro 20 tracce, ecco, più o meno è un contenitore, ne prendi una scatola, ecco, le scatole di cioccolatini Forrest Gump, per dire, dove con dentro ci sono diversi cioccolatini e ognuno...
E non sai mai quello che ti capita, per citare Forrest Gump.
Capita, sì.
Certo. Intanto alla fine del concerto Beppe distribuisce merendine a
sì,
tutti.
Sì, questo è un must.
Io ce n'ho ancora una dentro la box.
Figuriamoci, tu ne hai approfittato, golosoni.
No, il fotografo ieri ne ha mangiato un paio.
Ne ha mangiato sì. Sì.
C'è anche lo sponsor, quindi le merendine.
Sì, c'è...
Non ci hai detto la marca, però
no, non lo diciamo.
Non lo
diciamo.
So, non mi ricordo.
Erano merendine anonime.
Meglio così. Meglio sì, così.
Erano merendine donative, immagino.
Certo.
Sì. Certo. Potrei darmi alla ristorazione, stavo pensando se mi va male qui.
Una cosa che mi ha colpito molto a me, ascoltando già la prima volta questo disco, è appunto la grande versatilità di Beppe, che passa da un genere all'altro. L'avete sentito, ormai anche chi ci sta ascoltando ha visto come si passa dal pop al blues. E c'è su Merendine, per esempio, c'è proprio una coda tutta irlandese, che è bellissima. Per esempio.
Sì. Sì, quello è uno scherzo. È un tentativo di risuonare questo giro di piano, questo loop di piano che mi è girato in testa per anni e che poi ho trovato posto in un testo, e dargli una collocazione diversa, insomma. E così è stato. C'è una coda finto irlandese, abbiamo ricreato una festa di piazza in studio, si chiamano divertissement, dico bene, ecco, una cosa del genere.
Senti Beppe, ma è vero che oggi in Italia è difficile riuscire a sfondare perché in genere il 99% dei discografici vuole solo roba commerciale, oppure c'è qualcuno che comunque ha un certo acume e riesce comunque a proporre anche degli artisti validi?
Guarda, io in agosto sono stato in un ufficio di quelli importanti, una casa di edizioni molto importante, e mi è stato detto che le mie canzoni non arrivano, che non sono diretto, che il concetto arriva troppo tardi e che se mai avessi voluto fare l'artista alla Bungaro, cioè l'autore, e mi hanno citato una serie di grandi autori che scrivono per grandi nomi, dovevo lavorarci ancora molto. Io ho un risultato che mi viene dalle radio, che mi viene dai concerti, che è diverso, nel quale poi credo e investo forze e intenzioni. Secondo me spesso è un discorso di persone, per cui se in quell'ufficio 2 anni fa ci fosse stata un'altra persona, magari l'avrebbe pensata diversamente. In questo momento tu incontri una persona che ha una sua idea, una sua gestione delle cose, anche magari con un occhio a un ritorno economico, che ovviamente si gratifica tutti, ma spesso è un vincolo. Ti ripeto, probabilmente è una questione di persone. Io confido sempre nel futuro, nel fatto di trovare qualcuno che abbia un occhio di riguardo, perché magari la sua concezione musicale si avvicina di più alla mia. E, per cui non credo sia una questione generale legata proprio a... cioè, impossibile, credo che la possibilità ci sia. Continuo a pensare che possa essere così, insomma.
Il segreto, insomma, un po' è insistere.
Sì, sì, è l'unica soluzione che abbiamo, quella di insistere. Io faccio leva sul risultato delle canzoni, sul fatto che la gente se le canta, e già quello è un buon risultato per me.
C'è una canzone che si chiama La stanza di Clara, di che sì. parla? Così la sentiamo.
E La stanza di Clara è una ninna nanna che io ho partorito nell'eventualità che un giorno dovessi avere degli eredi.
Hai messo da parte la ninna nanna, è già pronta, quindi.
Sì, poi ho capito che non funziona così, perché in quel momento non l'avevo. E allora ho pensato di dedicarla a questa bimba che si chiama Clara, che è la figlia del mio amico, il caro amico Bruno. E parla di uomini attenti, cioè parla di futuro. E in tempi incerti questa canzone descrive la speranza che uomini di un certo spessore, insomma, non il primo stupido che capita, si possa prendere cura di lei in futuro.
C'è ancora gente importante
e sognatori come me e te.
Senti, c'è un verso in questa canzone che mi ha colpito, Beppe, quando dici c'è tra babysitter di nome Erode e salumieri di nome Jack, Jack lo sguardatore forse.
Sì, sono quelli,
quelli pericolosi.
Che il tuo vicino di casa inaspettato. Che, sì. Quella frase lì è relativa a un vecchio caso di cronaca che mi aveva colpito ai tempi della scuola. E cioè che ci fu un, credo fosse veramente un salumiere della zona del lago, che fece sparire una persona, insomma, utilizzando probabilmente i ferri del mestiere. E mi è sempre rimasto in mente, perché credo che sia stata la prima notizia di cronaca nera, cosa che adesso riempie i nostri TG, che mi aveva colpito all'epoca. Insomma,
sì, effettivamente oggi parlano di cose di questo tipo e poi dicono che Putin sta per scatenare la terza guerra mondiale, però nel frattempo ti hanno detto che il vicino ha fatto a fettine quello, sì, sotto, quello sotto, coinquilino.
Comunque, senti,
abbiamo Arnaldo,
preferite dell'album,
4 minuti.
Ci tengo a dirlo,
molto bella, è vero, ma anche molto melodica. Penso che tu ci abbia anche una lezione,
sì,
per la melodia,
sì,
moderna,
di
naturalmente.
Dipendere, sì, sono un dipendente dalla melodia.
Insomma, sì. Da questo punto di vista c'è un riferimento italiano, che tu prima hai citato artisti stranieri, soprattutto.
Io ho citato, sì, artisti stranieri. Gli artisti italiani, sì, ci sono.
Facciamo un nome, via.
Io credo che quello che continua a scrivere le cose più toccanti sia ancora Francesco De Gregori, proprio per l'utilizzo della lingua e per le emozioni applicate alla lingua italiana, insomma, o viceversa.
Uno come Bersani, che ti dice?
E Bersani mi spaventa, così come mi spaventa Fossati. Sono due mostri sacri, e due che hanno cambiato le carte in tavola. Bersani,
sono
dal
d'accordo.
Punto di vista lessicale, le ha cambiate veramente tanto. E li devo trattare con molto rispetto, perché sono dei centri di gravitazione. Lo stile di Fossati è come una malattia infettiva, insomma, rischi veramente di a volte. E quindi sì, massimo totale rispetto e devozione, insomma, due che scrivono. Lo leggo soprattutto, come ti dicevo, ai testi e ai contenuti, validissimi.
In maniera molto pensata e nel suo tempo molto artistica, secondo me.
Sì, sì. Credo che siano due punti massimi, insomma, dell'espressione italiana, proprio della musica, senza citare i grandi del passato. Io, insomma, ci sono degli esempi nel presente che valgono...
Quelli almeno, del passato.
Sì, sì.
Sì, sì, una cosa che io volevo... far dire a Beppe, che mi ha colpito molto quando poi la prima volta che l'ho intervistato abbiamo parlato proprio di come è nato questo disco, cioè il fatto che adesso appunto sta riscuotendo lentamente, ma comunque un successo sempre maggiore, ma era partito in realtà appunto come un prodotto, no?
Sì, doveva finire sotto l'albero. Il mio fonico diceva, beh, le canzoni sono valide, però ci vorrebbero un paio di accorgimenti, insomma, dovresti registrarlo bene in uno studio giusto, e perché secondo me le canzoni valgono. Io gli devo molto, perché insomma fu lui a spingermi ad attorniarmi di bravi musicisti e di crederci fino in fondo. Erano 4 pezzi, io avevo 800 euro a disposizione, per, insomma, 400 euro servono per un giorno di studio, ne servono altri giorni per il missaggio, insomma, credo che poi con un... avrei tirato fuori un altro 500-600, e con 1000 euro, che è una cifra minima con cui si fa un demo in uno studio, avrei tirato fuori 4 pezzi da far sentire. Questi sono... ecco, poi invece ci abbiamo creduto, perché le canzoni crescevano bene. E quindi ho così, le mie vacanze di quell'anno sono state dirottate economicamente nel disco, insomma, e anche quelle dell'anno dopo.
Beh, secondo me valsa la pena, però, eh?
Io non ho mai rimpianto niente. Io ho comprato un'auto a rate per anni, ma mi ero talmente innamorato, andavo a vedermela nella vetrina giorni prima che me la consegnassero, talmente ma avevo 20 anni.
E poi ha avuto pareri discordanti questo disco, no?
Ti dicevo che il meccanismo è lo stesso, nel senso che non ho mai impianto nemmeno un centesimo di quello che ho speso di merendine, insomma.
No, diciamo, appunto,
detta sai, così sembri un gran goloso, effettivamente.
Sì.
Ci sono stati molti discografi che te l'hanno stroncato, però anche sì, personaggi illustri del mondo della musica che invece l'hanno apprezzato.
Sì, più di uno. Quindi adesso io ti citavo prima Gianni Morandi, che ha alzato il telefono per dire la sua e per dimostrare l'apprezzamento per quello che aveva sentito.
E magari gli piacerebbe cantare una tua canzone.
E io gliel'ho detto, lui adesso va in tour per un anno e mezzo con questo Greatest Hits che è uscito. Mm-hmm. Girerà il mondo. E il suo è il disco si chiude con Le faremo sapere, che diciamo è quello che di solito io mi sento dire, che poi non sento mai più nessuno. E il suo mi sembra, e il suo è quello che ho accettato più volentieri, nel senso che poi credo che gli manderò ancora un po' di cose, magari anche da questo, si sa mai.
Prima di chiudere, diciamo che in preparazione Merendine 2, giusto?
Sì, Merendine 2 in preparazione già da un po', esiste la sua struttura, sono insomma, saranno il seguito delle storie di questo Beppe Di, cantautore in cerca col tentativo di diventare una star. Le due sue vicende, insomma, saranno anche nel secondo, che è un secondo atto, insomma, quindi era il continuo di questo qua.
Tanto per ribadire la struttura teatrale a cui facevi riferimento prima.
Sì, ci saranno altri intermezzi, tornerà Max il discografico, ci saranno magari un paio di personaggi.
Ancora più incavolato di prima, più isterico.
Sì, perché io torno, gli busso alla porta e lui dirà, come, ancora tu?
Ancora tu. Battistianamente ancora
sì,
tu.
Sì, battistianamente.
Senti Francesco, stiamo
chiudiamo. Allora, salutiamo Beppe ringraziandolo ovviamente.
Con un altro brano,
grazie a voi.
Un altro blues.
Sì.
Io prima chiederei appunto di spiegarci, perché questa canzone si chiama Fab Four Blues, via Milano in 7 minuti, e tu spiegavi al concerto che è una canzone che riflette sul fatto che dopo i Beatles forse non c'è più niente da dire, o c'è ancora qualcosa da dire.
No, c'è sempre qualcosa da dire. È ironia anche questa. In realtà i Beatles non credo abbiano scritto tutto. Però la riflessione, e questo è un seguito di quel blues che hai mandato sullo stress automobilistico nelle giornate di traffico, la riflessione era, ma cosa ho speso a fare, insomma, tanti di quei soldi quando la storia l'hanno già fatta, insomma, cosa mi credevo di inventare di nuovo se i Beatles hanno scritto quello che hanno scritto.
Che è il complesso del cantautore.
È il complesso dell'inferiorità nei confronti di Paul McCartney.
Direi dell'artista in generale, anche dello scrittore o del pittore, voglio dire. Quando c'è stato Hemingway uno diceva, vabbè, ma che scrivo a fare? Oppure quando c'è stato Picasso, vabbè, ma che dipingo a fare? No,
sì,
è un po' la stessa cosa, tutto sommato.
Sì, ci sono artisti che si credono Dio in terra e altri invece che insomma devono combattere spesso con la creatività che a volte arriva, a volte se ne va.
Che in genere sono i migliori?
Beh, insomma, ce ne sono tanti buoni anche lì, insomma. Ci sono anche alcuni dei in terra che sono bravi comunque.
Ogni tanto non sono malaccio, via.
Come?
Non sono malaccio.
Ma
ogni
sì,
tanto.
Gli altri non
al
sono
volo
malaccio.
Un attimo, quindi Lennon McCartney comunque, tu sei un come si dice?
Un McCartiano, però...
McCartiano sembra...
Esatto, no, non sono un McCartiano.
Famigerata, caccia le streghe.
Sì, evito di dire il termine perché non ci riesco. Comunque, da melodico, sì, credo che McCartney mi abbia attirato.
Per esempio, ultimamente al volo la riunione dei Police ti ha detto qualcosa o niente?
Poco. Non lo so, io non lo so. Mi sembra di vedere Sting che suona con la testa
con due replicanti
al supermercato e pensa alla spesa della mattina dopo. Però può darsi che non sia vero, che sia tutto alimentato da questo mito che devono per forza litigare.
Devi pagare la villa in Toscana, insomma, costa parecchio quella.
Senti, ricordiamo allora il sito di Beppe, che è beppedonaddio.com, dove potete ascoltare ancora le canzoni dell'album, ma soprattutto potete anche comprare il disco, quindi potete ordinarlo, e poi per chi vuole ricevere, noi abbiamo ascoltato solo una minima parte dell'album, invece vale la pena di ascoltarselo.
E dura 77 minuti, insomma, è un buon investimento, in auto per un viaggio lungo può andare.
Comunque, intanto, chi ci vuole risentire, chi vuole risentire questa puntata speciale di
Cercando
l'oro adesso in onda,
vedi che ti sbagli.
Questa seconda puntata congiunta, la prima era non a caso su Giovanni Allevi, la prima che abbiamo fatto del Cercando l'oro adesso in onda, quindi sì, sempre di qualità, che stiamo sempre molto alti.
Due spin-off abbiamo fatto.
Abbiamo fatto due spin-off di questi due programmi di Radio TNA. Dunque, vi ricordo comunque che potete riascoltare questa puntata, quindi riascoltare la voce di Beppe dal vivo e anche soprattutto, diciamo, le sue canzoni sul sito www.radioadesso.it.
Grazie a Beppe Donadio.
Grazie a voi. Grazie.
Ascoltate, diffondete Merendine, perché davvero vale la pena.
Diffondete ovviamente a livello legale.
Sì, ah beh, cioè, sì, beh, era sottinteso.
Ma no, qualche copia ve l'autorizzo.
Qualche copia, 3-4, non di più, dai. Non di più. E chiudiamo proprio con questo pezzo che, dicevamo, è Fab Four Blues, dedicato appunto al duo mitico Lennon McCartney, e scritto da Beppe Donadio. Grazie Beppe.
Grazie a voi.
E spero che torni magari... Torni a trovare. Esatto. Volevo volentieri dire proprio questo. Tornando da queste parti, magari un salto a TNA lo volentieri potresti anche fare. Grazie, ciao.
Ciao.
Spegnere la luce, chiuso qui a scrivere poesie. Ho cambiato modo di suonare, ho cercato di essere migliore. Tanto i dischi sono tutti uguali, tondi circolari, quasi come giri del blues. Alla radio cantano l'amore, tutti belli come su Menzel, regolati dal testosterone, abbronzati dalla testa ai piedi, e gli inserti su come farlo bene, belli come sole, vuoti come scatole del tè, senza il tè. Si può fare di più. Via Milano Blues, logica costante del blues. Via Milano Blues, cosa si può fare di più? E se ti parlo di passione e dolore, tu mi dici che sono soltanto che sia carnevale, vuoi solamente che ti dica le frasi del corpo, ovvero io dentro di te, tu dentro di me, vero che ti amo, falso che ti ho tradita, scusa devo andare, tu non mi lasciare, tu sei fatta per me, io sono fatto per te, sei la stella più bella che c'è nel tuo tempo, io canto e non ti basto, tu vuoi soltanto Vasco, vado sopra il mondo e io sono un Vasco.